Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova e ultima puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 4 luglio, io sono Martina Stefanoni e in questa puntata andremo a Gaza nella settimana dei 1000 giorni dall'inizio del genocidio con un'intervista a un giornalista scappato proprio dalla striscia. Poi andremo nel Regno Unito, torneremo a parlare di data center e anche di crisi climatica. E infine, grazie ad un libro, faremo un viaggio tra i fiori e la politica dell'Asia. Prima però, partiamo da qui. Quello che sentite è il coro improvvisato da migliaia di manifestanti durante una delle proteste contro Donald Trump di quest'anno, quelle che sono state chiamate le No Kings March. Cantano This is our land e i No Kings Day sono una delle tante dimostrazioni di mobilitazioni della società civile che abbiamo raccontato in questa stagione di Terzo Tempo, dagli Stati Uniti all'Albania, dagli studenti serbi a quelli bosniaci, dalle proteste dei sudcoreani contro Starbucks alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina in tutto il mondo. Questo è stato un anno segnato dall'individualismo, dalla sete di potere di pochi ricchi e potenti, dal desiderio di questi ultimi di schiacciare e annichilire i più deboli. Ma è stato anche un anno che ha visto migliaia e migliaia di persone scendere in piazza contro l'individualismo, contro le guerre, contro la violenza, contro gli oligarchi di tutto il mondo, che le volevano invece obbedienti e silenziose. Alcune battaglie hanno portato a piccole e grandi vittorie, altre sono riuscite ad arrivare fino alle urne, fino a creare una crepa vera e propria nel sistema. Altre ancora sono ancora in corso. Ma il fatto stesso che quel coro ci sia stato, che tante persone in tutto il mondo abbiano scelto di opporre con forza un noi all'io, ossessivamente ripetuto da chi li governa, è già di per sé una vittoria. Ed è soprattutto questo che spero resti a chi ha avuto la pazienza di stare con me in questa stagione di Terzo Tempo. Come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death. Questa è Masters of War, rifatta dall'artista canadese Granson. Thank you.
the money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that he could?
Come anticipavo in apertura di puntata, questa settimana, giovedì, è stato il giorno che ha simbolicamente segnato i 1000 giorni di genocidio nella striscia di Gaza. 1000 giorni di fame, violenza, dolore e sopraffazione. 1000 giorni che a Radio Popolare, in vari modi, in diversi spazi, abbiamo sempre cercato di raccontare. Lo abbiamo fatto spesso anche qui a Terzo Tempo, ed è proprio per questo che volevo in quest'ultima puntata tornare proprio lì, tornare a Gaza. E ci andremo accompagnati dalle parole, dalla voce di Mohamed Zanun, fotoreporter di Gaza, scappato qualche mese fa. Mohamed fa parte del collettivo di fotogiornalisti israelo-palestinese Active Steels. L'ho incontrato a Milano insieme al suo collega Ahmad Baz, di cui abbiamo sentito la voce nella puntata del 30 maggio. Lui ci aveva raccontato il suo lavoro in Cisgiordania, oggi Mohamed ci racconta il suo a Gaza.
You're thinking Gaza is more dangerous, West Bank, but actually it's same. But this is maybe slowly genocide. This is fast genocide. Watching.
Si potrebbe pensare che Gaza sia molto più pericolosa della Cisgiordania, ma in realtà è la stessa cosa, semplicemente uno è un genocidio più veloce dell'altro. A Gaza puoi vedere i bambini uccisi ogni giorno, 50, 60 bambini. In Cisgiordania, ogni giorno i soldati israeliani uccidono un bambino qui, due qui, uno lì. Ma se si guarda al mese o all'anno, il quadro è più chiaro e si vede quanti palestinesi vengono uccisi da Israele in Cisgiordania. Per noi a Gaza è la stessa cosa, solo che il modo è diverso. Venendo al mio lavoro, ho iniziato a fare il giornalista a Gaza quando stava iniziando la seconda intifada nel 2000 e mi sembrava che non ci fossero molti giornalisti. Io vivevo vicino all'incrocio tra la Saladin Road e il corridoio Netzarim, quando proprio lì i soldati israeliani hanno ucciso Mohamed Durra, che era un bambino di 12 anni, ucciso insieme al padre mentre camminavano per strada. Il loro omicidio è stato ripreso da una televisione e diventato il simbolo di quel momento. Il video è molto difficile da vedere, ma io ero lì, ho visto tutto. E ho visto i miei vicini di casa, i miei compagni di scuola, ma praticamente nessun giornalista, solo pochi giornalisti che lavoravano per qualche media internazionale. E lì ho deciso che avrei fatto il giornalista, ma non sapevo come. Quando ho compiuto 17 anni, ho iniziato a chiedere a tutti informazioni su come fare, e mio cugino, che lavorava già per la TV palestinese, mi ha detto: puoi seguirmi, e qui vedrai tutto. Iniziai così, e presto mi interessai sempre di più alla fotografia. Nel 2006 stavo seguendo una manifestazione degli studenti di una scuola contro l'esercito israeliano che era entrato nella zona di Sujaia, e un drone israeliano mi ha preso di mira mentre ero lì per lavoro. Mi ha sparato colpendomi al volto. Poi un cecchino mi ha sparato accanto al cuore. Sono quasi morto, sono stato in ospedale per moltissimo tempo. Quando sono riuscito a tornare a Gaza, ho ricominciato a fare il mio lavoro, in modo ancora più deciso, perché ho capito che ero sulla strada giusta.
To continue with my work because after that I understand I'm in the right way.
We so many journalists. In questi tre anni abbiamo assistito all'uccisione di molti giornalisti a Gaza e tanti altri hanno raccontato di essere stati presi di mira. Per te com'è stato? Genocide, how was it?
I think all the people he understand the Israeli kill 250 journalists in Gaza.
You know, penso che tutti ormai sappiano che Israele ha ucciso 250 giornalisti a Gaza e che continua a seguirli e ucciderli a uno. L'esercito israeliano vuole mettere a tacere la voce dei giornalisti a Gaza. Non gli importa se è un giornalista internazionale che lavora con la Reuters, con l'Associated Press o con chi altro. Se è palestinese, gli israeliani lo seguono e lo uccidono. Nel 2024, mentre guidavo la mia auto a Gaza, c'era un'auto accanto a me e gli israeliani l'hanno presa di mira. Io non sapevo di chi fosse questa macchina, davvero, ma ho preso la mia macchina fotografica e sono andato a vedere. Quando sono arrivato, ho visto che dentro c'erano due giornalisti in questa macchina, Amsad Akhtu e Mustafa Soraya. Amsad Akhtu era un giornalista che lavorava per Al Jazeera, Mustafa Soraya era un freelance. Conoscevo bene Hamza, parlavamo tutti i giorni. Hamza era tornato a Khan Yunis per prendere il passaporto, perché il giorno dopo sarebbe dovuto partire per l'Egitto, dopo che gli israeliani hanno ucciso tutta la sua famiglia. Era rimasto lui con due sorelle e il padre. Per me è stato veramente difficile vedere i miei colleghi morti, uccisi in quell'automobile. E questa è stata una delle volte più difficili. Con il mio amico e collega Mohamed Al-Alul, dormivamo insieme in una tenda nell'ospedale di Khan Yunis, perché non potevamo tornare a casa o tornare dalle nostre famiglie per non metterle in pericolo. In quanto giornalisti, era chiaro a tutti che stare accanto a noi era pericoloso. A un certo punto, tutti a Gaza hanno iniziato ad avere paura di me, perché ero un giornalista, e in quanto tale gli israeliani avrebbero potuto uccidermi in qualsiasi momento.
I'm a journalist. All the people in Gaza afraid from me. You are a journalist and Israeli will kill you anytime.
Mi raccontavi prima anche che hai ricevuto dei messaggi dall'esercito israeliano che ti dicevano ti vediamo, ti stiamo guardando. They're watching you.
No, by calling.
No, mi telefonavano. Chiamate a Raffica 2 o 3 volte al giorno e ricevevo molti messaggi su Instagram da israeliani.
Instagram by Israelians.
Ti chiamavano e dicevano cosa?
Yeah, he's calling me, we will kill you. I know, where are you?
Ti uccideremo, sappiamo dove sei. E poi mi dicevano esattamente dov'ero, ed era vero. Un giorno ero veramente esausto, volevo mettere fine a questa storia. Così, quando mi hanno chiamato, ho detto loro, sono in questa via, sto camminando in mezzo alla strada, se vuoi uccidermi, fallo. Volevo che mi uccidessero. Almeno non l'avrebbero fatto mentre ero insieme a qualcun altro. Per questo a un certo punto ho dovuto lasciare Gaza. Non parlo solo della mia storia. Ci sono tanti giornalisti nella mia stessa situazione. Io sono uno tra i tanti. Questa è la nostra vita in quanto giornalisti a Gaza. Ma credo davvero che il diritto internazionale dovrebbe fare di più per salvaguardare i giornalisti. Si parla tanto di libertà di stampa, ma nessuno fa niente per i giornalisti uccisi a Gaza. Ogni volta che uno di noi viene ucciso, si dice che lavoravamo con Hamas. Ma non è vero. E anche se fosse un giornalista, è un giornalista. Qualunque sia il suo credo politico, è un civile.
He's a journalist, he's a civil.
Ecco, una cosa che ho notato, che noto praticamente in tutti i palestinesi che incontro, è questo grande sentimento di pazienza. Ma è qualcosa che per me è veramente difficile da comprendere. Come funziona?
Do you understand what I said?
I understand your question, but since 48 we have a patience.
Capisco la tua domanda, ma noi è dal 1948 che abbiamo pazienza. Io ora ho 40 anni e abbiamo un figlio. Dobbiamo andare avanti e avere pazienza. Dobbiamo comprendere e insegnare a tutti i nostri figli quello che riguarda la Palestina, le sue persone, cosa sta succedendo e cosa succederà dopo nella vita. La pazienza è un bene quando c'è una soluzione. Quando non c'è una soluzione, anno dopo anno, si rischia di dimenticare tutto il nostro passato. Questo è proprio quello che vogliono gli israeliani, perché hanno bisogno che noi palestinesi ci dimentichiamo di tutto quello che è successo. Pensano che i palestinesi più vecchi presto moriranno e ci sarà una generazione completamente nuova che si dimenticherà tutto della storia in Palestina. Ma noi ci stiamo occupando già di questo e ci impegniamo a insegnare ai nostri figli tutto ciò che riguarda la Palestina. È difficile parlare ai palestinesi di pazienza, perché sono proprio loro che insegnano a tutto il mondo cosa significa avere pazienza. In Palestina, a Gaza o in Cisgiordania, ci sono persone che hanno perso 10 o 11 figli e nonostante ciò hanno pazienza e dicono, ok, questo è per la Palestina, ma abbiamo bisogno che il mondo supporti i palestinesi nel mantenere questa pazienza.
يمكن حاسة ان شوية صغيرة تقيل عليك اليوم يمكن لاني حاملة حال الدنيا كل تقل الكون احنا قطعنا مسافات ومش مفهوم كيف بعدنا هون يمكن ارض استنزفت نزيفة بيسان وإن فهمت إني بقدرش أحميك يمكن خلقنا نعيش بأرض دموعها صارت وديان يمكن أزهار نشب التراب بتطلع على الحيطان عيون أطفال بيت أنبض عليها عروحي كمان
Queste ultime settimane in tutta Europa sono state segnate da ondate di caldo senza precedenti, dalla Francia all'Italia, dal Regno Unito alla Germania. Le temperature elevate hanno ancora una volta ricordato a tutti la potenza del cambiamento climatico e come impatta già oggi in modo molto concreto sulle nostre vite. A Slough, una cittadina non lontana da Londra, il tema della temperatura, del caldo, del cambiamento climatico si è intrecciato con un'altra grande tematica che sta segnando il nostro tempo ed è quella dei data center. Sentiamo Elena Siniscalco.
16 chilometri a ovest dall'aeroporto di Heathrow e a soli 3 chilometri in linea d'aria dal castello di Windsor si trova la cittadina di Slough. Storicamente uno dei centri industriali più sviluppati dell'Inghilterra, oggi Slough è considerata principalmente un polo commerciale e logistico, caratterizzato da enormi fabbriche e, negli ultimi anni, da enormi data centers. Questi data centers sono rimersi al centro del dibattito pubblico settimana scorsa, quando le temperature in Inghilterra hanno raggiunto i 36 gradi, un picco altissimo per il paese. Ricerche recenti suggeriscono che i data centers peggiorino l'effetto isola di calore che si crea nelle città invase dal cemento, aumentando le temperature nelle immediate vicinanze di una media di 2 gradi in più. Nei casi peggiori la temperatura può aumentare addirittura di 9 gradi. Questo aumento è causato dai sistemi di raffreddamento necessari per proteggere componenti elettronici delicati all'interno di queste strutture. Slough è la cittadina con il maggior numero di data centers in Europa, un primato di cui non tutti i suoi cittadini vanno fieri. Le opinioni però sono più variegate di quello che si potrebbe immaginare. Joana Andrade, che vive a Slough dal 2008, riconosce le gravi problematiche create dai data centers negli Stati Uniti, ma sostiene che quelli di Slough non sono particolarmente invasivi, in quanto costruiti all'interno di un parco industriale. Non penso che le persone siano particolarmente turbate dai data centers, perché direi che non è niente di nuovo. Negli ultimi anni, penso sia iniziato dagli anni 90, Slough è stata sviluppata, come dicono, come la Silicon Valley sul Tamigi. Quindi ci sono un sacco di aziende che lavorano con la tecnologia, i data centers e ogni genere di cose. Quindi non penso che le persone si rendano neanche conto che ci sono i data centers, non è affatto un problema rilevante. Secondo la BBC, i data centers a Slough hanno creato circa 14.000 posizioni lavorative. Ma Joana, il cui marito lavora in uno di questi data centers, dice che queste posizioni non vanno necessariamente ai residenti.
No, I don't think it's a massive sort of source of employment.
No, non penso che siano una grande fonte di occupazione e molte persone che ci lavorano lo fanno da remoto, quindi non risiedono necessariamente qui. E poi non so quanto i data centers assumano a livello locale, perché parte del lavoro è estremamente specializzato. Matthew Taylor, un ex residente di Slough, ha invece una concezione più negativa dei data centers. Mi ha inviato un suo blog che aveva scritto qualche anno fa, in cui aveva mappato la presenza dei numerosi data centers usando immagini satellitari. Aveva scritto:
la mia vera domanda è: che contributo danno a quest'area? È davvero necessario che stiano qui? O forse sarebbero più adatti a un altro posto? Voltano le spalle al mondo e danno lavoro a poche persone, ma occupano enormi spazi nel centro di una città, mentre forse sarebbe più sensato che si trovassero in grandi aree fuori città. Quali vantaggi traiamo noi dal fatto che ce ne siano così tanti qui? In quasi tutti i casi, sospetto che abbiano sostituito un edificio che dava lavoro a più persone in ruoli più diversificati, un edificio che era anche aperto verso l'esterno e che portava un contributo alla via in cui si trovava.
La quasi quarantina di data centers a Slough serve diversi clienti, tra cui aziende come Amazon, Microsoft e Google. Come sempre, quando si parla di innovazione, il punto è capire se i data centers aumentano le disuguaglianze o le assottigliano. Perché per ora sono stati costruiti nelle periferie, vicino a comunità che già si sentivano dimenticate dalla politica e che non vengono consultate. Ed è proprio per questo che stanno crescendo forti proteste contro i data centers negli Stati Uniti come in Italia. Per semplificare, e anche di molto, senza i data centers non c'è l'intelligenza artificiale e un futuro senza l'intelligenza artificiale non è realistico, che ci piaccia o meno. Il vero tema è come e dove questi data centers debbano essere costruiti, specialmente in un mondo in cui, come abbiamo visto ovunque in Europa la scorsa settimana, la crisi climatica continua a peggiorare. Il governo britannico ha proposto di utilizzare il calore residuo dei data centers per riscaldare le case dei cittadini in inverno, ma questo non risolve il problema dell'estate. E non risolve il rischio che le bollette dei residenti intorno ai data centers si alzino per sopperire alla maggiore richiesta di energia, come sta accadendo negli Stati Uniti. Su questo punto anche Joanna alla fine è d'accordo.
It's really complicated and I agree with you. I think possibly...
È davvero complicato e sono d'accordo con te. Forse il punto è capire come sviluppare queste tecnologie in modo sostenibile. Ma non si può dire semplicemente no, dobbiamo sbarazzarcene, perché tanto non succederà comunque.
Chiudiamo andando in Asia, lo facciamo con un libro, si intitola Flower Power, storie politiche di fiori e giardini d'Asia. È un viaggio attraverso spazi, storie e culture osservati attraverso i petali di fiori scelti a rappresentare una nazione. Lo ha scritto la giornalista Ilaria Maria Sala e Diana Santini l'ha intervistata.
L'idea per questo libro è venuta come, diciamo, proseguimento di un mio interrogarmi su come ci relazioniamo all'ambiente, per cui un tema che è sempre più urgente, visto anche come cambiano le stagioni e in che modo così violento stanno cambiando le temperature. E quindi questo è qualcosa su cui io ho voluto scrivere, però da un angolo un po' diverso, ovvero andare a vedere cosa rappresenta per noi parte della natura, cosa rappresentano per noi i fiori, il modo che abbiamo di non vedere la natura come natura, ma vederla come un'estensione di noi stessi, una visione molto antropomorfica, se vogliamo, antropocentrica della natura, e che secondo me fa parte dei motivi per i quali siamo così incapaci di prenderci cura dell'ambiente.
Fa impressione, scorrendo le pagine del libro, quante nefandezze, quanto senso di superiorità, quanta esclusione, impotenza, diciamo, possa nascondersi dietro l'immagine di dei petali. Vuoi farci qualche esempio?
Sì, beh, per esempio il famosissimo Sakura, il fiore simbolo del Giappone, è stato molto a lungo un fiore appropriato completamente dall'estrema destra giapponese. In periodo di guerra, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Sakura era il nome maggiormente poetico con cui venivano chiamati i soldati kamikaze, che venivano dunque immolati in questa follia imperialista come giovani che, esattamente come i fiori di ciliegio, morivano nel momento della loro maggiore bellezza. In altri casi, invece, di nuovo piuttosto controversi, se volessimo cercare questa dimensione all'interno dei fiori che scegliamo per rappresentarci, c'è per esempio il Nimmanel del Sri Lanka, che è una ninfea molto chiara, che però è anche un fiore tipicamente buddista, è uno dei fiori più buddisti che si possano trovare, perché è uno dei 108 simboli del buddismo. E quando il paese era in piena guerra civile fra due gruppi che non sono entrambi buddisti, la maggioranza Sinhala è buddista, ma tutta la zona nord-est è invece tamil, per cui ha prevalenza induista. E la non appartenenza dei tamil, la supposta non appartenenza dei tamil al Sri Lanka, è stata sancita anche con una scelta che sembrerebbe così innocente come quella di un fiore.
La storia dei fiori dell'Asia e di come sono stati utilizzati, insomma, nell'immaginario è anche una storia di colonialismo. Nell'introduzione dici che il colonialismo è il gemello cattivo della botanica e viceversa.
Ma questa dell'importanza della botanica in tempi coloniali è una delle cose che forse oggi dimentichiamo di frequente, senza considerare invece che parte stessa della espansione coloniale era anche per impossessarsi di piante, di frutti, di quello che cresceva altrove e che poteva essere impossessato. Fra l'altro,
tutte le spezie, in effetti, noi ne pensiamo in dei grandi barattoli profumati, ma tutte le spezie nascono come delle piante.
Nascono come delle piante e nascono anche come parte del possesso coloniale che venne fatto di quelle che erano chiamate all'epoca le Indie orientali. Pensiamo per esempio al fatto che il giardino botanico di Singapore, che fu creato dai britannici e in particolare dai botanici che erano stati formati al giardino botanico di Londra, era chiamato un giardino economico, proprio perché quello che vi veniva studiato, quello che vi veniva prodotto, eccetera, sviluppare specie che potessero essere utili. Proprio lì sono stati sviluppati dei metodi di taglio per gli alberi della gomma più efficaci. E addirittura un'altra cosa che appunto fa parte dell'impero, le palme da olio non sono originarie del sud-est asiatico ma dell'Africa occidentale e vennero trasportate a Singapore, poi diffuse in Malesia, Indonesia, eccetera, quando i britannici controllavano anche la Nigeria.
Il libro si chiude, un po' a chiudere la metafora di questo progetto letterario, ai giardini di Lahore.
Esatto, i giardini di Lahore erano stati creati dalla dinastia Mughal ed erano quindi dei giardini del potere perché erano i giardini della famiglia imperiale e che oggi sono invece diventati parchi pubblici, nei quali però spesso proprio nei momenti di loro maggior bellezza non si può accedere perché l'inquinamento dell'aria è talmente alto che la città decide di chiudere la maggior parte degli spazi pubblici, di raccomandare alle persone di lavorare da remoto, eccetera, in quello che i pakistani oggi chiamano un lockdown climatico, per cui utilizzando ancora il linguaggio che ci è rimasto dal Covid, in cui l'emergenza non è più data da un virus, ma è data dalla crisi climatica.
E così si chiude questa puntata di Terzo Tempo e questa stagione di Terzo Tempo. Grazie a tutti e a tutte di essere stati con me oggi, di essere stati con me in questo anno durante tutte queste puntate. Auguro a tutti e a tutte un buon weekend, una buona estate e ci risentiamo a settembre. Ciao a tutti da Martina Stefanoni.